Hashem. And ecco. Atti degli Apostoli. Abbiamo lasciato Paolo a Efeso alle prese con un momento che è apparentemente di grande sviluppo nella sua attività pastorale, nella evangelizzazione che è andata crescendo, e a Efeso niente meno Paolo si ferma per quasi 3 anni, quindi vuol dire che gli impegni sono molteplici e anche i risultati sono evidenti, ma ci siamo resi conto che per come Luca racconta i fatti emergono situazioni di ambiguità. Ricordate, su questo già abbiamo riflettuto, abbiamo osservato abbiamo accompagnato, seguendo la narrazione che l'evangelista Luca mette a nostra disposizione, abbiamo accompagnato Paolo che evidentemente si guarda attorno, osserva, constata, prende atto di situazioni che dimostrano come quella evangelizzazione di cui lui è uno degli strumenti, un servo dell'Evangelo, e altri prima di lui, altri accanto a lui, comunque quella evangelizzazione che nel programma originario avrebbe dovuto raggiungere i livelli profondi della coscienza umana e ottenere una risposta matura da parte di coloro che ricevono ormai nella sua pienezza più gratuita la rivelazione dell'amore di Dio per la vita degli uomini, e questo non avviene. È vero, c'è una crescita quantitativa, questo sì, ma qualitativamente, ecco, ci sono degli interrogativi, ci sono dei sospetti, c'è qualcosa che non funziona. L'Evangelo non è penetrato nel cuore umano. Tutto lascia intendere qui che Paolo si muovesse in continuità con una visione delle cose che a partire dalla prima evangelizzazione, a partire dall'evento decisivo che è stata la Pasqua del Signore, è morto, risorto, lui glorioso, ecco, in vista dell'appuntamento che Paolo prevede a breve termine, il ritorno glorioso del Signore che è vivente, ne parlava anche con i sapienti ad Atene nell'Areopago, e in questa prospettiva, ecco, la crescita del messaggio percorre tutte le strade in modo tale da coinvolgere la moltitudine umana, e tenendo conto di quella che è poi la visione che proviene dagli antichi profeti, una ricapitolazione della famiglia umana torna a Gerusalemme, laddove è stato dato appuntamento fin dall'inizio, colui che è salito al cielo ed è glorioso è colui che ritornerà. È colui che viene, dunque, ecco, una visione così grandiosa, una visione, come dire, pastorale, molto generosa, entusiasmante. Noi comprendiamo bene quale slancio, quale fervore, quale intima dedizione al servizio dell'Evangelo Paolo esprima nel contesto di una programmazione pastorale, come io adesso la sto ricostruendo un po' a modo mio, ma cerco di intendere quello che adesso diventa per Paolo un interrogativo. C'è qualcosa che non funziona, un interrogativo severo, un interrogativo che rimette tutto in discussione, per cui, ecco, noi proseguiamo nella lettura dal versetto 21 del capitolo 19, dove in maniera molto sobria, ma anche in maniera molto precisa, Luca ci informa del fatto che Paolo avverte la necessità di riformulare il suo programma. Ed ecco, dopo questi fatti, quei fatti di cui ci parlavano le pagine precedenti, e che adesso richiamavo ma in modo generico, ma non c'è bisogno di andare nei dettagli, dopo questi fatti e proprio a causa di essi, non soltanto dopo temporalmente, ma a causa di questi fatti, Paolo si mise in animo, dunque adesso prende una decisione. È come se Paolo stesse riformulando il suo programma, il piano pastorale in base al quale ha impostato tutto il suo servizio che tanto generosamente ha dedicato alla evangelizzazione fino a questo momento. Si mise in animo di attraversare la Macedonia, la Caia, Grecia, le province dell'impero, e di recarsi a Gerusalemme, dicendo, dunque bisogna tornare a Gerusalemme. In realtà non è la prima volta che Paolo torna a Gerusalemme, ma qui è una dichiarazione di principio, c'è un proposito che dimostra in Paolo la convinzione che bisogna ripartire da capo, ripartire dall'inizio. Ripartire da Gerusalemme, perché tutto ha avuto inizio di là, ma è proprio in questo retroterra che costituisce comunque il principio originario di tutta l'evangelizzazione che ancora non è riscontrato quell'effetto da cui nella visione di Paolo dipende poi la conversione della moltitudine dei popoli verso l'unico riferimento in vista di quell'appuntamento a cui il Signore nella sua manifestazione gloriosa non mancherà. Ricordate peraltro appunto l'annuncio che leggiamo nella predicazione dei profeti, Isaia, il famoso oracolo, Michea allo stesso modo, Gerusalemme che viene contemplata come una presenza che svetta sulla scena del mondo in modo tale da diventare quel segnale in base al quale tutte le presenze che sono disseminate nei luoghi più diversi, fino alle periferie estreme e dunque un coinvolgimento ecumenico, potranno convergere, non fisicamente, un pellegrinaggio immaginato evidentemente senza tener conto del fatto che è impossibile una convergenza di ordine fisico in un unico punto geografico, ma è una conversione degli animi, dei cuori, delle coscienze, ed ecco l'evangelizzazione che dilaga in vista di questa ricapitolazione della storia universale verso quell'evento decisivo che è stata la Pasqua del Signore, ed ecco l'appuntamento con lui glorioso che ritorna e la nuova creazione, come possiamo esprimerci noi, e il regno instaurato, ed ecco la pienezza di un disegno che per Paolo considerare come un appuntamento prossimo, già nelle sue lettere, nelle lettere del periodo più antico, Paolo afferma con convinzione e con desiderio l'ipotesi che il ritorno glorioso del Signore possa avvenire nel corso della sua generazione. E questo invece non avviene, ma non avviene perché, vedete, bisogna ritornare a Gerusalemme. È come dire che, per quanto riguarda la crescita dell'evangelizzazione che va sviluppandosi sulla scena del mondo, i risultati non mancano, ma bisogna ripartire da capo. Bisogna espugnare Gerusalemme, ma significa ripartire da quella radice dell'evangelizzazione che coincide con l'appartenenza al popolo di Israele, della prima comunità dei discepoli, la prima chiesa a Gerusalemme. una visione grandiosa. Beh, vi dico subito, tanto per lasciare spazio alla fantasia, che Paolo si sbaglia. Ma normalmente i cosiddetti programmi dell'attività pastorale sono sempre sbagliati. Questo è un fenomeno ricorrente, non si realizzano mai, mai. Ma questo è normale, cioè drammaticamente normale, ecco. E Paolo comunque adesso qui decide, vedete, decide. Bisogna ritornare a Gerusalemme, ripartire di là e poi Roma. Roma è come dire l'estremo orizzonte, Roma è come dire l'affaccio sulla scena del mondo, che più ecumenico di così non potrebbe essere. In realtà già precedentemente Paolo aveva dimostrato l'intenzione di recarsi verso Roma, percorreva la strada dell'impero, la via Ignazia verso Roma, poi è stato dirottato e poi le cose hanno preso quest'altra piega e poi bisogna ripartire da Gerusalemme. E allora proseguiamo, dopo essere stato là, devo vedere anche Roma. Inviati allora in Macedonia due dei suoi aiutanti, Timoteo ed Erasto, si trattenne ancora un poco di tempo nella provincia d'Asia, a Efeso. Ma vedete, si trattenne un poco di tempo, è vero che la decisione è stata presa, però ancora ci rendiamo conto che ci sono delle incertezze. Le scadenze temporali ancora non sono precisate, ci sono delle misure da precisare per quanto riguarda l'attuazione di questo piano pastorale, che nella sua visione teorica è così ampio e così definitivo. Ed ecco qui, vedete, a Efeso succede un fatto. Dal versetto 23, adesso vedete, all'improvviso, verso quel tempo scoppiò un grande tumulto, Tarakos dice qui, un grande tumulto. A Efeso succede un fatto per cui è come se un terremoto sconvolgesse la scena del mondo, ma è un terremoto, vedete, che sta come scoperchiando zone nascoste, nel nostro caso non del sottoterra, ma zone nascoste nella profondità segreta del cuore umano, come se si scoperchiassero i cuori, come se emergesse il fondo del cuore, e il fondo del cuore che esplode in forza di una resistenza, di un rifiuto, di una ostilità di cui Paolo non si era reso conto adeguatamente. Per Paolo l'impatto col mondo dei pagani e la crescita in quella direzione sembrava un dato ormai scontato. Il problema è ripartire da Gerusalemme. E invece, vedete, a Efeso adesso Paolo si trova all'improvviso dinanzi a questo scoperchiamento dell'inferno che è nel cuore umano, che reagisce, che resiste, che non ne vuol sapere. Ed è per Paolo un momento rimessa in discussione, tant'è vero che ha bisogno poi di ripensarci e si mette in cammino, come vedremo tra qualche momento, proprio bisognoso di riflettere su quello che sta succedendo, perché beh, evidentemente il suo programma non si realizza come egli aveva lì per lì immaginato. C'è bisogno ricostruire l'ordine delle vicende nelle quali Paolo è coinvolto, per rendersi conto lui, Paolo, finalmente di qual è il percorso da affrontare per quel servizio dell'evangelizzazione che pure è ciò che gli sta a cuore per la sua vita. E allora leggiamo: grande tumulto a Efeso riguardo alla nuova dottrina. Un tale chiamato Demetrio argentiere, che fabbricava tempietti di Artemide in argento, Artemide, quella divinità che i romani chiamano Diana, sarebbe divinità della caccia nel mondo greco classico, ma qui in Oriente è la divinità della maternità, della fecondità, e a Efeso un grande tempio. grande tempio, tempio grande, grandissimo, con 120 colonne giù di là, cosa impressionante. E dunque devozione popolare e dunque tutta un'attività collaterale. E adesso vedete una protesta feroce nei confronti di Paolo e degli altri che sono protagonisti di quell'evangelizzazione che è in atto ormai da alcuni anni. E dunque un rifiuto che è stato covato evidentemente per un bel po' di tempo e adesso esplode. C'è di mezzo l'attività commerciale che garantisce il benessere di buona parte della popolazione, quantomeno degli addetti a queste attività di produzione degli oggetti che vengono venduti ai devoti. E quindi questo certo Demetrio radunò gli artigiani della sua categoria, perché qui è venuto meno il guadagno. E allora coloro che si occupavano di cose del genere vengono fagocitati da Demetrio, ma sono tutti consenzienti con lui, e qui adesso abbiamo a che fare niente meno che con un movimento popolare, perché è in questione non solo il benessere economico degli addetti a questi lavori, ma è in questione l'onore della città, perché Artemide è l'Artemide degli Efesini. E allora leggiamo, cittadini, fa un bel discorso, voi sapete che di questa industria proviene il nostro benessere. Ora potete osservare e sentire come questo Paolo ha convinto e sviato una massa di gente, non solo di Efeso, ma si può dire tutta l'Asia, affermando che non sono dei quelli fabbricati da mani d'uomo. Non soltanto c'è il pericolo che la nostra categoria cada in discredito, ma anche che il santuario della grande dea Artemide non venga stimato più nulla e venga distrutta la grandezza di colei che l'Asia e il mondo intero adorano. Ecco, colpevole è Paolo. E noi siamo offesi per questa sua attività, ma vedete, offesa è la grandezza di Artemide, che è l'emblema che rappresenta la grandezza della nostra città e la dignità della nostra cultura cittadina. E qui vedete adesso il tumulto dilaga. All'udire ciò si infiammarono d'ira e si misero a gridare: grande l'Artemide degli Efesini! E tutta la città fu in subbuglio e tutti si precipitarono in massa nel teatro. Esiste questo teatro, è stato scavato, è enorme, credo che avesse 24.000 posti, tanto per dire, secondo quel che dicono gli archeologi, 24.000 posti, quindi una realtà enorme. Ebbene, il teatro è in massa, e tutta la città è coinvolta in questa faccenda, trascinando con sé Gaio e Aristarco, che sono due discepoli che sono macedoni e li hanno trovati, compagni di viaggio di Paolo. Non hanno trovato Paolo però, ma si portano dietro questi due. Vedete, qui è una scena questa che è descritta con molta capacità narrativa da parte di Luca, beh, può permetterselo, lui sa il suo mestiere, è come una rievocazione di tutte quelle situazioni nelle quali lungo il corso della storia della salvezza abbiamo a che fare con città, e anche città grandiose, città monumentali, che poi vengono descritte come realtà mostruose che improvvisamente sono come delle pance che si gonfiano e che esplodono. La pancia del mostro. Ma cosa c'era dentro a quella realtà che Paolo ormai considerava come un contesto domestico in cui la sua presenza e la sua attività erano perfettamente al loro posto? E non è così, Vedete, è la prima volta che Paolo si trova veramente di fronte a quella reazione infernale che, per dirla in modo molto sintetico, altrove nel Nuovo Testamento si chiama il mondo. Il mondo rifiuta. Il mondo esplode, il mondo è condizionato da un deposito di negatività che è nascosto in qualche profondità abissale del nostro vissuto umano, ed ecco qui adesso in forma sociale un'esplosione intrattenibile. Tutta la città fu in subbuglio e tutti si precipitarono in massa nel teatro, stavo leggendo, trascinando con sé Gaio e Aristarco. E intanto Paolo voleva presentarsi alla folla. Vedete, Paolo è informato di questa cosa, non l'hanno trovato, ma vuole andare e esporsi lui, e glielo proibiscono naturalmente, perché non è così che si può affrontare realmente la questione. C'è bisogno di un ripensamento globale di tutto questo sviluppo di eventi che Paolo non aveva programmato. E allora Paolo si sta guardando attorno, ma sta guardando dentro di sé, sta registrando i fatti nella loro clamorosa evidenza, ma c'è un terremoto dentro di lui, c'è un subbuglio dentro di lui, c'è un improvviso crollo di un programma che lui nel corso degli anni ha elaborato con tanta pazienza e con tanto coraggio e generosità, e non è così. E infatti, vedete qui, stavo leggendo che i discepoli non gli permisero di presentarsi in pubblico, anche alcuni dei capi della provincia che gli erano amici, quindi personalità anche rilevanti nel contesto sociale, che però avevano intrattenuto con Paolo relazioni di amicizia, quantomeno di simpatia, gli impediscono di presentarsi in pubblico, mandarono a pregarlo di non avventurarsi nel teatro. Già, non avventurarsi nel teatro. E intanto chi gridava una cosa, chi un'altra, e l'assemblea era confusa, e i più non sapevano il motivo per cui erano accorsi. Già, è un fenomeno babelico, vedete, dove si parlano lingue diverse, nessuno capisce più per quale motivo si trova coinvolto in questa avventura. Ignoravano, è un'ignoranza infernale, la folla è giunta a un livello di ebollizione tale per cui non è più contenibile, come se ci trovassimo dinanzi a una scena che ci rimanda, lo suggerivo poco fa, all'antico racconto della Babele biblica, laddove la città è costruita attorno a una torre nella pretesa di dare quella città a se stessa e gli abitanti e i costruttori di essa a loro stessi una visibilità pubblica di portata direi proprio soprannaturale, darsi un nome in modo tale da poter imporre la propria presenza come un valore sacro. Babele, ed ecco, è una pancia mostruosa che sta esplodendo. Qui dice il racconto che segue: alcuni della folla fecero intervenire un certo Alessandro. Questo è in particolare interessante, perché questo Alessandro è un avvocato che viene buttato avanti dai giudei, perché in questo contesto, in questa grande confusione, il tumulto si mette male, i giudei che sono rimasti coerenti con la loro identità nella sinagoga, e però vengono confusi dalla folla, giudei, discepoli che seguono Paolo, una situazione è caotica, ma questi giudei ci tengono a distinguere la loro posizione, dire: noi non c'entriamo, non siamo noi, E allora mandano avanti questo Alessandro che i giudei avevano spinto, ecco qui, avanti, ed egli vorrebbe parlare, spiegare alla folla, ma non è possibile parlare. La situazione è tale per cui non gli viene nemmeno consentito di aprire la bocca. Fatto cenno con la mano, voleva tenere un discorso in difesa davanti al popolo, e appena si accorsero che era giudeo, si misero tutti a gridare in coro per quasi 2 ore, grande l'Artemide degli Efesini, non può parlare. Alla fine il cancelliere riuscì a calmare la folla e disse, interviene adesso invece un Efesino che è un personaggio noto, qui rimane anonimo, è una specie di segretario comunale, ecco. È una specie di notaio, ma un notaio pubblico, è un notaio, e questo dopo tra l'altro ore di disordini e quindi una gran confusione, quindi anche un po' di stanchezza, a un certo punto la situazione diventa insostenibile, e allora questo tale fa un discorso, il cancelliere, che riesce a calmare la folla dicendo, cittadini di Efeso, chi tra gli uomini non sa che la città di Efeso è custode del tempio della grande Artemide e della sua statua caduta dal cielo? Ecco, è evidente, tutti lo sanno, quindi nessuno mette in dubbio il valore della divinità che ha a Efeso il suo luogo di culto, e quindi il valore della nostra città e dell'essere efesini che vivono come onorati dal riflesso glorioso espresso dalla divinità che qui è celebrata, la grande Artemide, la sua statua caduta dal cielo. Nessuno può dubitare del valore di questa città e di noi che ne facciamo parte, poiché questi fatti sono incontestabili, è necessario che stiate calmi e non compiate gesti inconsulti. Dunque vedete, il cancelliere ci tiene a riportare le cose entro l'ordine, perché sa bene che in un modo o nell'altro, proseguendo in questa maniera, si andrebbe incontro a qualche repressione piuttosto energica da parte delle cosiddette forze dell'ordine. E quindi dice, avete condotto qui questi uomini che non hanno profanato il Tempio né hanno bestemmiato la nostra dea. Perciò, se Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno delle ragioni da far valere contro qualcuno, ci sono per questo i tribunali e ci sono i proconsoli. Efeso è il capoluogo della provincia romana, il proconsole è la massima autorità. Si citino in giudizio, dunque tende a riportare tutto dentro al regime istituzionale in base al quale si decidono poi i motivi di conflitto, i contenziosi, e le proteste vengono analizzate e se mai si troveranno motivi di imputazione, ma le cose devono andare secondo le regole, dice. Tra l'altro la gente evidentemente è un po' stanca. E allora, se poi desiderate qualche altra cosa, si deciderà nell'assemblea ordinaria. L'assemblea è una ecclesia, è nomos, dice, legale. C'è il rischio di essere accusati di sedizione, già, se le cose vanno avanti ancora per le lunghe, qui il rischio è di coloro che hanno promosso questa insurrezione popolare, quindi sedizione per l'accaduto di oggi, non essendoci alcun motivo per cui possiamo giustificare questo assembramento. E con queste parole sciolse l'assemblea. Dunque, la pancia si sgonfia. Esplosa, ma si sgonfia. In fondo conteneva soltanto aria. Ma aria malefica, aria infernale. E qui vedete rimane Paolo, che subito, per come leggiamo adesso, versetto 1 del capitolo 20, Appena cessato il tumulto, Paolo mandò a chiamare i discepoli e, dopo averli incoraggiati, li salutò e si mise in viaggio per la Macedonia. Dunque una partenza affrettata. Già, e vedete che qui poi c'è da discutere circa proprio lo svolgimento dei fatti, tenendo conto di quello che Paolo dice nelle sue lettere, ma noi seguiamo il racconto così come ce lo propone Luca, che rievoca i fatti, ma rievoca i fatti, vedete, dando a essi una ricchezza di significato che non si riduce mai alla cronaca. Una ricchezza di significato che riguarda proprio i movimenti interiori degli animi, laddove l'Evangelo sta operando e crescendo, ma non secondo i programmi umani, in continuità con quella che è stata e continua ad essere la gratuita iniziativa di Dio. Ed ecco Paolo in viaggio, non parte per paura, l'ha già dimostrato, non è questo. Ma evidentemente avverte che i suoi programmi sono stati rimessi totalmente in discussione e quindi ha bisogno di ripensare a fondo e questa partenza, come adesso le tappe successive di questo viaggio, diventano i momenti nel corso dei quali Paolo sta esplicitando a se stesso la necessità di ricomporre il programma pastorale, continua a chiamarlo così, tanto per intenderci, che aveva formulato con tanto slancio e con tanto fervore fino a questo momento. Ma adesso non è più così. E allora? E allora vediamo quello che succede. Paolo di nuovo in viaggio. Dice il racconto che parte per via di terra. Da Efeso verso nord per arrivare in Macedonia, poi arriverà in Acaia, poi si fermerà a Corinto quell'inverno, tra l'altro i dati della... che possiamo facilmente ricostruire in base a tutti gli elementi a nostra disposizione, ci dicono che nel corso di quell'inverno, quando finalmente sarà giunto di nuovo a Corinto, scrive la lettera ai Romani, ma poi partirà da Corinto e tornerà indietro, perché deve andare a Gerusalemme. Ma nel corso del viaggio succedono tante cose, e succede soprattutto, vedete, che Paolo qui non è semplicemente un tecnico che deve realizzare un progetto, e qui Paolo sta rielaborando in virtù di questo discernimento interiore che lo riguarda proprio nell'intimo del cuore, ma in rapporto a quello che è stato l'impatto con questa improvvisa manifestazione di come nel fondo della vicenda mondana degli uomini permane un deposito infernale che ancora non è stato espugnato, che invece deve essere bonificato, purificato, evangelizzato. Come fare? Ecco, allora Paolo in viaggio. Leggo, versetto 2. Dopo aver attraversato quelle regioni, esortando con molti discorsi fedeli, arrivò in Grecia. Questa esortazione di cui si parla qui è consolazione. Paolo, man mano che incontra le diverse comunità che cominciano a crescere qua e là lungo il percorso, Paolo è più che mai desideroso di dare incoraggiamento, e c'è una nota di sospirosa inquietudine comunque in questo suo modo di fare. E allora adesso veniamo a sapere che dopo 3 mesi, Qui in breve siamo arrivati già a Corinto, sono i mesi invernali e dunque da Corinto deve ripartire. E c'è un incidente che gli impedisce di mettersi in viaggio per mare. Trascorsi 3 mesi, si trova a Corinto, tutto lascia intendere che proprio da lì debba partire, i porti non mancano a Corinto, ce ne sono ben 2, ma ci fu un complotto dei giudei contro di lui, mentre si apprestava a salpare per la Siria, decise di far ritorno attraverso la Macedonia, dunque per via di terra, un lungo accerchiamento del mare Egeo, riparte verso nord da Corinto per ritornare poi in Asia, aver attraversato la zona degli stretti e dunque si mette in viaggio a piedi perché la strada è sbarrata. Questa scena, vedete, ricorda quei momenti nei racconti evangelici nei quali Gesù, proprio lui, deve attraversare il mare e ci sono impedimenti. E allora Gesù si porta dietro i 12 in modo tale da accerchiare l'ostacolo marino per via di terra. Qualcosa del genere, quindi voi leggevamo nelle pagine dei Vangeli, a partire dal Vangelo secondo Marco, la traversata del mare, ricordate le tempeste, la barca riportata indietro, e questo e quell'altro, ed ecco la traversata, che adesso qui tecnicamente è impossibile, allora Paolo parte a piedi tra l'altro approfittare del percorso a cui è obbligato, allo scopo di visitare le chiese che sono presenti lungo il percorso, e così vanno le cose. E in più Paolo è accompagnato, lo accompagnarono Sopatro di Berea, figlio di Pirro, Aristarco e secondo di Tessalonica, Gaio di Derbe, Timoteo, gli asiatici Tichico e Trofimo. È un corteo. E vedete, rappresentanti delle diverse chiese, è come una premonizione, premonizione minuscola nei dati empirici, ma una premonizione di quella visione che era annunciata dai profeti, la processione che raccoglie il viaggio della storia umana, la moltitudine dei popoli verso Gerusalemme, e questi vanno con Paolo. Questi però, vedete che qui adesso nel versetto 5, è il versetto 5 questo, c'è scritto 5? Sì. Ritorna la prima persona plurale, abbiamo incontrato già pagine nelle quali Luca si esprime in prima persona, dice noi. Quando dice noi vuol dire che qui sta succedendo qualcosa di importante. Quando ha detto noi, e Paolo è entrato in Europa. Noi. Questi però, quelli menzionati, partiti prima di noi, ci attendevano a Troade, subito al di là del mare, ma a nord. Noi invece salpammo da Filippi, ecco, da lì viene attraversato il mare Egeo, ma è proprio nella zona settentrionale, dopo i giorni degli azimi, e lì raggiungemmo in capo a 5 giorni a Troade, dove ci trattenemmo una settimana. Notate che qui è stata celebrata la festa degli azimi, che vuol dire Pasqua. E come leggeremo tra qualche momento, Paolo dichiara l'intenzione di arrivare a Gerusalemme per Pentecoste. Da Pasqua a Pentecoste, sono le 7 settimane del tempo di Pasqua. E il viaggio si inserisce esattamente all'interno di questa misura temporale che è quella del tempo che va da Pasqua a Pentecoste. E sappiamo bene cosa vuol dire Pentecoste a Gerusalemme. Da Pasqua a Pentecoste. E notate, tra l'altro, adesso verificheremo insieme come il viaggio è scandito da appuntamenti che si ripropongono di settimana in settimana, che è come dire, vedete, di domenica in domenica. E la domenica è il giorno del Signore, e la domenica è il giorno in cui si celebra l'Eucaristia, e il viaggio è scandito da questi appuntamenti con le chiese che man mano vengono visitate di settimana in settimana, con delle soste anche di qualche giorno a seconda dei casi, ed ecco la celebrazione dell'Eucaristia. Da Pasqua a Pentecoste. È la Pasqua, gli azimi, la Pasqua degli ebrei, ma è memoriale ormai ogni anno di quella Pasqua che è unica e definitiva, la Pasqua del Signore, e ormai la storia umana è tutta ricapitolata nella coincidenza con il giorno glorioso del Signore. È il giorno definitivo ormai, è il giorno, è quell'oggi, ricordate, da cui siamo partiti parecchie settimane fa, ritornando al Vangelo secondo Luca e affrontando la lettura degli Atti degli Apostoli, l'oggi del Signore. Adesso siamo a Troade, ci trattenemo una settimana, dice Luca. E che cosa succede? Guarda qui che cosa succede. Il primo giorno della settimana, la domenica è il primo giorno della settimana. Il primo giorno della settimana è la domenica, anzi qui è il sabato sera, ma il sabato sera è già domenica e viene celebrata l'Eucaristia. Vedete qui è una pagina veramente adesso programmatica questa, perché leggiamo, primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane a Troade e Paolo conversava con loro. E poiché doveva partire il giorno dopo, ecco, quindi è la sera e la celebrazione va avanti nella notte, doveva partire il giorno dopo, prolungò la conversazione, già, Paolo è un chiacchierone, ma vedete c'è di mezzo l'insegnamento, c'è prima di tutto l'ascolto della parola, c'è l'interpretazione, c'è la conversazione per spezzare il pane insieme e poi c'è tutto un seguito ancora. E allora Paolo prolungò la conversazione fino a mezzanotte. C'era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore dove eravamo riuniti. Un ragazzo chiamato Eutico, che stava seduto sulla finestra, fu preso da un sonno profondo mentre Paolo continuava a conversare. Sopraffatto dal sonno, cadde dal terzo piano e venne raccolto morto. Paolo allora scese giù, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: non vi turbate, è ancora in vita. Poi risalì, spezzò il pane, ne mangiò, dopo aver parlato ancora molto fino all'alba, partì. Intanto avevano ricondotto il ragazzo vivo e si sentirono molto consolati. Vedete qui un episodio, come vi dicevo poco fa, che ha un valore programmatico. È vero, una parola, quella che viene proclamata, che è portatrice di vita, è la Pasqua del Signore che ha vinto la morte attraverso il pane spezzato, è dimostrazione di come la nostra esistenza umana è coinvolta ormai nell'appartenenza al Signore della vita in virtù di un vincolo di comunione. Ecco l'Eucaristia celebrata, un vincolo di comunione che è più forte della morte. Comunque siano andate le cose, il bambino adesso è vivo. E nello stesso tempo notate che qui l'episodio, nel momento in cui la celebrazione dell'Eucaristia diventa criterio interpretativo di tutta una drammatica avventura che comunque è obbediente alla vittoria del Signore che ha sconfitto la morte, sì, ma c'è di mezzo come un sentore di morte, c'è di mezzo come una percezione di morte, c'è di mezzo come un'intuizione di morte. Questa ombra, vedete, adesso accompagna Paolo nel corso del viaggio. Ed è un rimuginio interiore nell'animo di Paolo, e tra poco arriveremo a constatare, ve lo dico subito, che Paolo nel corso del viaggio, di settimana in settimana, si convince che in realtà per lui tutto quello che era stato il suo impegno di programmazione pastorale si sintetizza nella prospettiva di un atto di offerta di se stesso fino a morire. Ecco, sta cambiando, vedete? Prospettiva. Quella visione grandiosa di una crescita dell'evangelizzazione folgorante, trionfale, si sbagliava. E adesso Paolo man mano sta ragionando su questa sembra prospettarsi come la soluzione della sua ricerca. Qui si tratta per me di salire a Gerusalemme, perché è là che anch'io devo morire, come là è morto il Signore Gesù, per essere in pieno martire, cioè testimone della sua vittoria gloriosa. Intanto leggiamo. Vi dico subito che Paolo si sbaglia un'altra volta. Si sbaglia sempre, povero Paolo. Ma non importa, le porte si chiudono dietro di lui, ma si aprono altri spazi. Perché qui, adesso vedete, siamo a Troade, ma è già il viaggio per le altre tappe. Noi poi, ecco qui, sempre la prima persona plurale, che eravamo partiti per nave, facemmo vela per Asso, dove dovevamo prendere a bordo Paolo, perché Paolo vuol fare un tratto di strada a piedi, ha bisogno di visitare qualcuno evidentemente. Così infatti egli aveva deciso, intendendo fare il viaggio a piedi. Quando ci ebbe raggiunti ad Asso, lo prendemmo con noi e arrivammo a Mitilene. Salpati da qui il giorno dopo, ci trovammo di fronte a Chio, l'indomani toccammo Samo, il giorno dopo giungemmo a Mileto. Paolo aveva deciso di passare al largo di Efeso, non vuole attraversare Efeso. Per ovvi motivi, Mileto, e lì si fermano per evitare, nel caso avesse attraversato Efeso, di subire ritardi nella provincia d'Asia, perché a Efeso l'avrebbero fermato. Invece vuole accelerare lo svolgimento del viaggio. Per quale motivo? Eccolo qui: gli premeva di essere a Gerusalemme se possibile per il giorno della Pentecoste. Vedete? Ve lo dicevo, di settimana in settimana, le sette settimane del tempo pasquale, dagli azimi, ossia Pasqua, fino a Pentecoste. Adesso è a Mileto, e a Mileto Paolo convoca gli anziani, le figure autorevoli della chiesa di Efeso. Da Mileto mandò a chiamare subito ad Efeso gli anziani della chiesa. Perché? Perché Paolo li vuole salutare. E adesso qui, dal versetto 18, un discorso di Paolo, uno dei grandi discorsi di Paolo. In questo caso si rivolge non a giudei, non a pagani in senso generico, ma si rivolge esattamente a coloro che hanno incarichi di responsabilità nella vita di una chiesa qualificata, è quella di Efeso. E allora leggiamo rapidamente questo discorso. Quando essi giunsero, disse loro. Il discorso parte da una rievocazione del passato condiviso, da qui fino al versetto 21. Voi sapete come mi sono comportato con voi fin dal primo giorno in cui arrivai in Asia, e per tutto questo tempo ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime, tra le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Sapete come non mi sono mai sottratto a ciò che poteva essere utile al fine di predicare a voi e di istruirvi in pubblico e nelle vostre case, scongiurando giudei e greci di convertirsi a Dio e di credere nel Signore nostro Gesù. Così sono andate le cose. Voi lo sapete, Paolo dice, vi spiego quello che è successo. Voi lo sapete. Ecco, un servizio reso all'Evangelo da parte sua senza indietreggiare, senza tentennare, senza tirarsi mai da parte, per la conversione di tutti. Dopodiché, dal versetto 22 al versetto 24, adesso qual è il presente in cui ci troviamo? Ha rievocato il passato e adesso invece, ora, ecco qui il versetto 22, avvinto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme senza sapere ciò che là mi accadrà. Già. So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo tuttavia la mia vita meritevole di nulla, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di rendere testimonianza al messaggio della grazia di Dio. Dunque, Paolo intuisce che va incontro a degli ostacoli, catene, niente meno, ma è convinto che questa è la strada che deve percorrere per proseguire in quella corsa che ha caratterizzato la sua vita al servizio dell'Evangelo. Catene che evidentemente lo costringeranno a subire dei danni che qui vengono intravisti in maniera ancora non meglio precisata, però dice la situazione per me si prospetta più che mai impegnativa, ma dice io non mi lamento per questo, non mi preoccupo per questo, è perfettamente coerente quello che mi succederà, sarà così rispetto a quello che è stato l'impegno della mia vita. E prosegue adesso dal versetto 25 al versetto 28. E guardiamola verso l'avvenire. Ecco, ora so che non vedrete più il mio volto. Ecco, adesso dice una cosa però ancora più precisa. Adesso l'affermazione di Paolo diventa veramente drammatica. Non vedrete più il mio volto. Voi tutti, tra i quali sono passata annunziando il regno di Dio è un'aggiunta, il regno. Per questo dichiaro solennemente oggi davanti a voi che io sono senza colpa riguardo a coloro che si perdessero, perché non mi sono sottratto al compito di annunziarvi tutta la volontà di Dio. E quindi dice vegliate, il versetto 28, in realtà in greco dice pascete, un richiamo a un impegno pastorale. Su voi stessi, su tutto il gregge, infatti si parla di un gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi, a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo sangue. C'è un problema di traduzione qui, ma più o meno ci intendiamo, voglio procedere rapidamente per arrivare al punto che ci interessa, poi casomai torneremo indietro. Questo discorso è molto impegnativo e vedete qui Paolo conferisce a questi anziani della chiesa efesina una responsabilità pastorale e raccomanda loro di essere coerenti con quella che peraltro è stata la sua stessa testimonianza nel momento in cui dice non mi vedrete più, il mio volto vi sarà come dire, nascosto per il futuro. È un annuncio di morte, è un annuncio di morte, non c'è dubbio. E così viene capito poi, come leggeremo tra breve. E in più, vedete che qui Paolo ci tiene a dire, io ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità e nelle mie responsabilità per quanto riguarda la vita di tutti. Quando parla del sangue, ecco, il sangue è la vita nuova, la vita di coloro che hanno accolto l'Evangelo e che sono stati accompagnati nella crescita della loro vocazione. E adesso dal versetto 29 al versetto 32 discorso va ormai verso la conclusione, qui una prima esortazione che riguarda l'impegno della vigilanza, poi ci sarà una seconda esortazione che riguarda il rispetto della gratuità nel servizio. Leggiamo dal versetto 29. Io so che dopo la mia partenza entreranno da voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge, perfino di mezzo a voi sorgeranno, vedete c'è da prevedere un'aggressione proveniente dall'esterno, ma c'è da prevedere anche un'aggressione che si manifesta dall'interno. Perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse per attirare discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato di esortare tra le lacrime ciascuno di voi. Dunque, quello che Dio ha operato tra di voi per mezzo mio è quello che sempre Paolo fa presente, è l'opera di Dio, è la grazia di Dio, è la misericordia di Dio. Ecco, impegno affidato agli anziani, che qui vengono addirittura denominati vescovi nella nostra traduzione. Il fatto è che il termine episcopos nel linguaggio neotestamentare ancora non ha esattamente il significato che ha per noi di vescovo, però siamo nella prospettiva di un impegno che certamente implica un'attenzione, una disponibilità, una capacità di accoglienza, di accompagnamento nel cammino di una chiesa che deve crescere nella prospettiva che l'Evangelo ha illuminato. Ed ecco, ultima esortazione: ora vi affido alla parola, a Dio, qui dice al Signore, il testo dice a Dio, ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha il potere di edificare, di concedere l'eredità con tutti i santificati. Non ho desiderato né argento né oro. Ecco, vedete, la raccomandazione riguarda adesso la gratuità del servizio. Non ho desiderato né argento né oro, né la veste di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho dimostrato che, lavorando così, si devono soccorrere i deboli, ricordandoci delle parole del Signore Gesù, che disse: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. In realtà da nessuna parte nel Vangelo sono scritte esattamente queste parole, però sono parole coerenti con quello che è l'insegnamento evangelico. E la cura dei deboli, e la cura dei deboli gratuitamente. Così come mi sono comportato io, Paolo in questo è perfettamente onesto, coerente, nessuno può obiettare. E dunque date gratuitamente ciò che gratuitamente avete ricevuto. Perché questa è l'opera di Dio che deve proseguire attraverso di voi nella vita della Chiesa. Questa è l'eredità che vi consacra. L'eredità che rimanda, il termine eredità qui nel versetto 32 rimanda a un contesto di famiglia, a un contesto in cui ci si trasmette un patrimonio che in questo caso non è monetario, non è immobiliare o giù di là, ma è un patrimonio evangelico. Ora, adesso ci siamo. Qualche momento per arrivare al punto. Detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Adesso di nuovo Paolo in partenza da Mileto. Tutti scoppiarono in un gran pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati, soprattutto perché aveva detto che non avrebbe più rivisto il suo volto. L'hanno capito benissimo. Sta per morire. Va a Gerusalemme e ci ha salutati perché a Gerusalemme le cose prenderanno una piega tragica, e lo accompagnarono fino alla nave piangendo. Subito dopo diamo uno sguardo fino al versetto 14, ma è solo una corsa, poi ripartiremo da qui la settimana prossima se Dio vuole, perché adesso sono le ultime tappe del viaggio, e vedete, nel corso di queste tappe ormai è sempre più chiaro che per Paolo andare a Gerusalemme significa andare incontro a una ostilità severa, risoluta, insuperabile contro di lui fino alla morte. Una ostilità che lo condannerà a morte. Ma questo è come prospettiva di ordine pastorale, cioè è come se è venuto meno tutto il resto della sua programmazione, questo gli rimane da realizzare come il compimento della sua missione a Gerusalemme per morire in obbedienza all'Evangelo che è rivelazione della potenza gloriosa del Signore. Quel morire nel nome del Signore che è la testimonianza più efficace della sua vittoria gloriosa. Allora, leggiamo. Appena ci fummo separati da loro, salpammo per la via diretta e giungemmo a Kos. Il giorno seguente a Rodi, di qui a Patara, trovata qui una nave che faceva la traversata per la Fenicia, vi salimmo, prendemmo il largo, giunti in vista di Cipro, ce la lasciamo a sinistra e continuando a navigare verso la Siria, giungemmo a Tiro, dove la nave doveva scaricare. Avendo ritrovati i discepoli, rimanemmo colà una settimana ed essi, mossi dallo Spirito, dicevano a Paolo di non andare a Gerusalemme. Per non andare a Gerusalemme, vedete? Ma quando furono passati quei giorni, uscimmo e ci mettemmo, sempre in prima persona plurale, ci mettemmo in viaggio, accompagnati da tutti loro, con le mogli e i figli, fin fuori della città. E inginocchiati sulla spiaggia, pregammo, poi ci salutammo a vicenda e noi salimmo sulla nave, vedete? Paolo è determinato, Gerusalemme, e questi che lo sconsigliano, ma non è il caso, non è per te, ci sono troppi segnali che ci consentono di immaginare l'impatto con una situazione che sarà dannosa per te, c'è di mezzo il rischio della vita, perfettamente consapevole di tutto questo. E adesso, terminata la navigazione da Tiro, approdammo a Tolemaide sarebbe Acco, Tolemaide, dove andammo a salutare i fratelli e restammo un giorno con loro. Ripartiti il giorno seguente giungemmo a Cesarea, ecco Cesarea, ed entrati nella casa dell'evangelista Filippo, ricordate? L'abbiamo incontrato nel capitolo 8, Filippo che adesso si trova a Cesarea con tutta la famiglia, quattro figlie, una specie di convento. Dice qui che Filippo era uno dei sette, Stefano, poi Filippo e gli altri. Sostammo presso di lui e gli aveva quattro figlie nubili, quattro figlie vergini, dunque quattro, niente meno, che avevano il dono della profezia, profetesse. Eravamo qui da alcuni giorni quando giunse dalla Giudea un profeta di nome Agabo, già l'abbiamo incontrato ad Antiochia. Egli venne da noi e, presa la cintura di Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: questo dice lo Spirito Santo, l'uomo a cui appartiene questa cintura sarà legato così dai giudei a Gerusalemme e verrà quindi consegnato nelle mani dei pagani. All'udire queste cose noi e quelli del luogo pregammo Paolo di non andare più a Gerusalemme, non andare. Troppi indizi negativi. Ma Paolo rispose: perché fate così, continuando a piangere e a spezzarmi il cuore? Io sono pronto non soltanto a essere legato, ma a morire a Gerusalemme per il nome del Signore Gesù. Vedete che queste sono le parole, con qualche piccola variazione, pronunciate a suo tempo da Pietro. Quando Pietro dice: io sono pronto a morire con te, il gallo canterà tre volte e tu mi avrai rinnegato. No, canto era due volte, tu mi avrai negato tre volte, ecco, sono le parole di Pietro, e adesso è Paolo, dice: no, io sono pronto a morire, e quindi non fate più storie, questioni, obiezioni di nessun genere. E poiché non si lasciava persuadere, smettemmo di insistere dicendo: sia fatta la volontà di Dio. Ecco, un silenzio, poi tra l'altro qui, Easy Cutting, che è il silenzio il senso sabbatico, il riposo sabbatico, dinanzi a questa scena che assume un aspetto commovente, tant'è vero che qui stanno piangendo e sono angosciatissimi. Paolo va a Gerusalemme perché ormai per lui non c'è alternativa al martirio nel nome di Gesù, è il modo per essere finalmente realizzato il suo servizio pastorale all'Evangelo. Beh, vedete, Paolo si sbaglia, le cose non andranno così. Fermiamoci qua per adesso. Ecco, allora, che ore sono? Boh. Bene.